Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. A noi, a cui è stato fatto il dono della fede, della speranza, della carità cristiana, sull'esempio del Signore Gesù, a noi di chiedere anche che il Signore custodisca il nostro cuore, la nostra bocca, come ci suggerisce il Salmo, la custodia del cuore e della bocca, perché non possiamo e non dobbiamo mai dare per scontato poter contare sulle nostre forze o di essere arrivati.
Salmo 141-140.
Salmo di Davide. Signore, a te grido, accorri in mio aiuto, porgi l'orecchio alla mia voce quando ti invoco. La mia preghiera stia davanti a te come incenso, le mie mani alzate come sacrificio della sera. Poni, Signore, una guardia alla mia bocca, sorveglia la porta delle mie labbra. Non piegare il mio cuore al male a compiere azioni criminose con i malfattori, che io non gusti i loro cibi deliziosi. Mi percuota il giusto e il fedele mi corregga, l'olio del malvagio non profumi la mia testa, tra le loro malvagità continui la mia preghiera. Siano scaraventati sulla roccia i loro capi e sentano quanto sono dolci le mie parole. Come si lavora e si dissoda la terra, le loro ossa siano disperse alla bocca degli imperi. A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi, in te mi rifugio, non lasciarmi indifeso. Proteggimi dal laccio che mi tendono, dalle trappole dei malfattori. I malvagi cadono insieme nelle loro reti, mentre io, incolume, passerò oltre.
Ecco, siamo anche confortati dalle parole del Vangelo che insistono sulla custodia del cuore, dal quale esce il male che rende impuro, non in senso cultuale, ma qui stavolta in senso morale, l'uomo, le azioni malvagie. E troviamo nel Salmo appunto ancora affermata la necessità della custodia delle labbra, della bocca e del cuore. Troviamo anche quei versetti dal 5 al 7 molto difficili, e le traduzioni sono anche molto diverse.
E su questa linea anch'io mi sono un po' fermata sui versetti 3-4, ma anche il versetto 2 che mi è piaciuto molto. Io vedevo due richieste molto importanti. Prima di tutto c'è questa richiesta che la preghiera abbia, non so se ho capito bene, il valore degli antichi sacrifici, perché il sacrificio della mattina e della sera, il sacrificio perenne, e aggiunto poi all'incenso, al profumo dell'incenso, era graditissimo a Dio. Quindi si chiede che questa preghiera a mani alzate abbia questo valore così graditissimo a Dio. E appunto nella scrittura abbiamo molti esempi di queste preghiere fatte all'ora dell'incenso, Tobia, Sara, Daniele, che in quell'ora Gabriele gli si presentò, anche Esdra, il ritorno che prega e alza le mani, e poi abbiamo Zaccaria, e anche l'Apocalisse dice appunto che questo incenso sono le preghiere dei santi. Ecco, mi piaceva molto che fosse, ecco, così questa preghiera, questa richiesta, ecco. La seconda cosa è appunto già stato sottolineato prima all'inizio della messa e anche adesso, questa seconda richiesta Ecco che c'è la custodia appunto della lingua e del cuore e la separazione dalle opere del male, perché se c'è appunto una custodia della lingua e del cuore, poi di fatto le opere dovrebbero venire di conseguenza. Quindi la custodia di questi tre, cioè questa triade dell'uomo, ecco, la custodia della lingua, del cuore e anche delle opere deve essere governata da Dio, ecco, perché appunto mi sembrava così, che tenere a freno la lingua custodisce il cuore e permette, cioè l'uomo può anche agire, avere delle, insomma, entrare in una operazione di bene. Questo versetto 5 all'inizio è anche bello, perché dice che appunto c'è il valore della, come dire, della correzione fraterna. Ecco, mi è piaciuto questo, mi corregga il giusto, ecco. E poi c'è che comunque questa, la preghiera di questo orante continua nonostante la malvagità degli, dice la malvagità degli empi, mi sembrava proprio che così richiamato subito, un po' subito, insomma, nell'arco, ecco, della storia della salvezza, Gesù ha pregato, ecco, perché Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, ecco, nella loro malvagità continui la mia preghiera, non c'è una condanna degli empi, ma c'è il sostegno della preghiera, perché appunto noi non possiamo presumere che abbiamo la custodia noi della nostra lingua, del nostro cuore, delle nostre opere, ma è la protezione del Signore, la custodia del Signore. Quindi anche questa preghiera per gli empi mi è piaciuta, insomma, che c'è una preghiera e non una condanna, non so.
Ma i giorni scorsi ho cercato dei commenti, e poi c'era anche Giovanni Paolo, quindi anche lui, abbiamo provato a guardare questi versetti 5, 6, 7, che hanno una che sono molto difficili da tradurre e anche da capire. E allora il versetto 5 dice: mi percuota il giusto, è una grazia per me, mi riprenda e come olio sul mio capo, potrebbe essere tradotto così, come infatti anche la traduzione qui a fianco, quella più fedele dall'ebraico nell'Esapla. Invece, il 7, come si fende e si apre la terra, le nostre ossa furono disperse alla bocca degli inferi. Non sta parlando della condanna degli empi, ma parla della prova del giusto. È la prova del giusto, come dice il Salmo: sul mio dorso hanno arato gli aratori. Cioè, come si dissoda la terra e la si ara, così le nostre ossa sono state sull'orlo dello Sheol, alla bocca dello Sheol. E il versetto 6, che è molto difficile, si potrebbe intendere così: i loro principi sono stati precipitati ed essi forse daranno ascolto alle mie parole. Cioè, una volta che i loro principi, i loro giudici, i loro capi vengano eliminati, forse loro daranno ascolto alle mie parole e si accorgeranno di quanto sono dolci. Chi ha l'Esapla sotto può vedere le varie possibilità. Questo forse può essere un piccolo aiuto, un piccolo contributo così per la traduzione. Mentre per quanto riguarda l'interpretazione tradizionale cristiana, sappiamo tutti che il versetto 2, come incenso salga a te la mia preghiera, le mie mani alzate come sacrificio della sera, sono state sempre interpretate come le mani del crocifisso alzate, e diciamo nel vespro del Venerdì Santo, che pregano il Padre E questa è la preghiera dell'incenso che intercede per tutti gli uomini.
C'è un altro versetto, il versetto 9, che è applicato, che si usa come antifona, adesso io non l'ho trovato in verità quale giorno ricorra, il versetto che dice: proteggimi dal laccio che mi tendono, dalle trappole dei malfattori. Questo. Poi, appunto, a proposito del versetto 5, a me piaceva molto appunto questa che la preghiera continui, sia l'orante continui a pregare in ogni modo, anche se si sente insidiato dagli empi. Infatti, appunto, come suggeriva forse Sandro prima, l'orazione di questa settimana dice: ispira nella tua bontà, o Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto. Ecco, quindi chi prega sa già in partenza che è sempre insidiato, e quindi occorre chiedere al Signore una grande forza di continuità malgrado le avversità in cui può trovarsi, soprattutto dalle insidie, da questi trabocchetti di cui nemmeno ci rendiamo conto, ma che ci sono continuamente.
Riprendo ancora quei versetti, sembrano molto più complessi, cominciando dal 5, mi pare voglia dire che la correzione del giusto e del fedele può essere benedizione, può essere aiuto, può essere conforto, ma invece l'insidia dell'empio non ci venga a sedurre, con la soprattutto la vanità, insomma, dell'empio non ci seduca. E poi questa continua preghiera, forse è questa continua preghiera che prosegue anche di fronte al male, che ottiene la caduta dei loro capi. Cioè i capi dei malvagi potranno essere abbattuti proprio per questa preghiera continua. E il versetto che segue avevo inteso in questo modo: questi capi, una volta abbattuti, forse si renderanno conto che le mie parole erano dolci, cioè erano rivolte alla loro conversione, cioè erano parole dolci nel senso che tentavano di condurli sulla via buona, di convertirli, insomma. Ma ormai che questo non è avvenuto, ormai le loro ossa siano disperse alla bocca degli imperi. E poi nell'ultimo versetto pensa che tutti gli empi, tutti, non solo i loro capi, una volta caduti i loro capi, anche tutti gli altri cadano nelle loro reti. E però lui continua ad affidarsi, per timore appunto di questa malvagità che lo circonda, continua ad affidarsi alla misericordia di Dio. A te sono rivolti gli occhi, proteggi la mia vita, e chiede la protezione del Signore per essere preservato dalla insidia che questi malvagi possono opporgli, possono ridurlo, insomma, possono trascinarlo nel male con la loro insidia, e quindi chiede di essere protetto da questi lacci.
Questa caratteristica della opposizione dell'avversario come trabocchetto, trappola, laccio, rete, tutte queste definizioni che ci sono negli ultimi versetti, mi sembra che specifichino ancora quegli altri elementi, cioè del versetto 4 e 5, i cibi deliziosi e l'olio. Cioè, il Salmo qua mi pare che dipinga una contrapposizione che non è in sé esplicitamente violenta, ma è più astuta, più insidiosa, dove l'arma poi del salmista è ancora rimanere nella preghiera, ma altrimenti questa insidia porterebbe, appunto, come abbiamo già detto, no? Le labbra, la bocca e il cuore a piegarsi. Non è una contrapposizione, non mi sembra tanto in questo caso una contrapposizione frontale, una persecuzione sanguinaria, ma veramente una trama, una trappola più sottile, che tende ad attirare. E però resta ugualmente, appunto, un grande pericolo da cui guardarsi. Non è molto diverso, mi sembra, anche dal Salmo precedente, dove c'era sempre questo elemento del serpente, dell'insidia nascosta. E anche nel Salmo subito prima c'era questa necessità di chiedere la protezione di Dio, ma qua mi pare ancora più forte, cioè la trama è tale che la vera arma è tenere ferma la preghiera, ma se il Signore non aiuta e non accetta questa preghiera, e quindi poi dopo non la rinfranca, non la consola, è difficile passare incolumi, non ci si sta. Non si rimane saldi, si rimane invece presi nel trabocchetto.
Anche a me sembra che sia una contrapposizione, non contro avversari esterni, ma contro avversari interni alla nostra. È una battaglia che viene dentro di noi. Quante volte capita che il male, cioè, sia così delizioso proprio, non dico, ma perché devo fare quella cosa? Non devo fare quella cosa lì che è così carina, è così semplice. E si capisce che è una cosa contraria alla nostra salvezza. Perché devo dire lodi a un certo momento, che devo fare tante cose interessanti? Capita tutti i giorni.
Sì, cioè, qui c'è il problema del male, della seduzione del male, perché il male ha una sua seduzione. Tanti padri della Chiesa, anche in particolare, pensavo adesso, anche Agostino ha delle pagine molto forti sulla seduzione del male, non solo perché offre delle cose belle agli occhi, eccetera, ma anche perché sembra a volte offrire delle soluzioni, le vie del male. Sembrano semplificare le cose e portare a delle soluzioni di problemi, mentre quindi c'è la custodia non solo del cuore, ma anche della bocca, ed è molto bello, molto importante. Non potrebbe pensare basta la custodia del cuore, mentre invece anche la bocca ha la sua parte, le parole hanno la loro parte, chiaro, tutto proviene dal cuore, ma una volta le parole pronunciate hanno una loro più importanza. E quindi la custodia dalle seduzioni del male, non condividere, distinguersi, non tanto da separarsi fisicamente, ma insomma non condividere le opere del male, tenerne stare attenti a non. Sui versetti così difficili rimaneva, ho fatto questa, al versetto, sì, il versetto quinto, c'è la, molto bello, perché la correzione del giusto e del fedele invoca anche la correzione da parte del giusto e del fedele, non invoca solo la correzione da parte di Dio, ma anche da parte di... l'attenzione deve essere anche lì rivolta. E questo tale dice al versetto sempre quinto: tra le loro malvagità, almeno sembra che si possa tradurre abbastanza sicuramente così, continui la mia preghiera. È molto bello, è un'insidia alla fine contro la preghiera. E la preghiera non è quella della vendetta, anche se c'è la liberazione dal male e che il Signore estirpi il male, ma non è questa. Al versetto, io non ho capito bene, al versetto sesto dice: saranno gettati, per seguire la traduzione di Bobo, ma comunque, dalla rupe i loro giudici. Perché dice i loro giudici? I giudici, i malvagi, eccetera, che fanno, sono i giudici. Qui i loro giudici, allora se è così, che avevano udito o che così comprenderanno, come è stato suggerito, che le mie parole erano soavi, chi, loro o i giudici? Insomma, non importa, forse è un falso problema, ma c'è una distinzione comunque qui affermata. E però quello che mi interessava dire è il versetto settimo, che non si possa intendere, come dice la CEI, non so da dove prenda, le loro ossa siano disperse, quindi un'invocazione della punizione, non solo perché non c'è nostre ma vostre, ma anche perché appunto comprenderanno quanto sono soavi le mie parole, che questo tale continua a rivolgere al Signore la sua preghiera, io intendo così la sua preghiera, nonostante che al versetto settimo la sua fine non sia molto simpatica, bella, nonostante che questa sua posizione gli costi quello che viene detto al versetto settimo: come si fende e si apre la terra, furono disperse le nostre ossa alla bocca dello Sheol. Ed è molto bello che proprio qui usa il plurale, non dice le mie ossa, le nostre ossa. Anche questa è un rilievo, cioè l'individuo qui, il Davide, il Messia, il salmista, non è solo, viene individuato non solo come una persona singola, ma come la comunità di Israele che deve, questa è la sua testimonianza anche in queste condizioni.